può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24, ben ritrovati per questa puntata in questo sabato un po' nuovo, diciamo così, per me, perché non mi è mai capitato di trasmettere da casa mia in pantofole tuta, cioè ho trasmesso da posti strani, da posti disastrati, purtroppo terremotati, alluvionati, ma onestamente dal mio salotto con le ciabatte, beh, questo non mi era mai capitato, però condivido questa esperienza con molti italiani. In questo momento un'esperienza di isolamento per un contatto Covid, e a questo proposito cosa vi devo dire? Che i WhatsApp non potrò leggerli come ogni settimana, posso leggere gli SMS che invierete se vorrete al 349-238-6666 e poi che tutti i centralini come sempre sono aperti 800-24-0024 per le vostre telefonate. Cos'è al centro della nostra puntata oggi? Al centro della nostra puntata è il si può fare al volo. Al volo non per dire che facciamo le cose di fretta, anzi, facciamo le cose al volo magari cogliendo un'occasione, facciamo le cose anche bene al volo, per carità. Ad esempio la nostra prima ospite sicuramente le cose al volo le fa bene, anzi benissimo, visto la carriera che ha fatto. Infatti la nostra prima ospite è Diana Baccosi, tiratrice a volo, la sua specialità è lo skit ed è in collegamento con noi. Buongiorno Diana.
Buongiorno a tutti voi.
Io sono in isolamento per un verso, tu sei in isolamento per un altro, se ho ben capito.
Sì, sono in raduno,
esatto.
Quindi con la nazionale.
E dove siete in questo momento?
Siamo ad Arezzo, in Toscana.
Bene. Certo, e quindi siete lì e come ogni giorno vi allenate. Io ho letto che tra l'altro per te, che sei una campionessa, ricordo anche a Rio l'ultima Olimpiade, beh, l'allenamento è una necessità costante di tutti i giorni, quindi si tira al volo tutti i giorni.
Sì, l'allenamento è una parte costante del nostro quotidiano, noi ci svegliamo ogni mattina e andiamo ad allenamento, insomma facciamo il nostro lavoro, la nostra passione.
E come funziona? Quante sessioni si fanno? Non so, pensiamo ai nuotatori, no? Sappiamo più o meno un po' di più della loro vita. Della vostra invece com'è che ci si allena, ci si tiene allenati?
Ma anche noi ci alleniamo come tutti gli altri sport tutti i giorni. Le nostre sessioni di allenamento partono dall'apertura dei poligoni di tiro, che solitamente dalle 8:30 in poi fino al tramonto. Poi ogni allenamento è individuale a seconda delle competizioni che andiamo a preparare. Se abbiamo delle competizioni molto importanti, tipo Coppe del Mondo, europei, mondiali, gli allenamenti si intensificano fino ad arrivare a una durata di 8 ore giornaliere.
8 ore a sparare riuscite a passare giornaliere?
Sì. Sì, esatto.
No, non riesco a immaginare quale anche tipo di concentrazione ci vuole per questo, quindi immagino ci sia un allenamento specifico, almeno ho letto che c'è, ma insomma per arrivare a 8 ore insomma l'allenamento deve essere forte.
Sì, un allenamento forte quando siamo appunto sotto competizioni importanti, quando dobbiamo preparare delle competizioni importanti. E anche l'allenamento mentale è parte integrante del nostro allenamento, perché la concentrazione è tutto in questo sport, oltre alla tecnica e al talento. Comunque ci vuole tanta tanta concentrazione, bisogna essere sempre lì sul pezzo.
Sì, bisogna essere sempre lì sul pezzo. C'è anche una parte, oltre che mentale, una parte fisica, perché comunque è uno sforzo fisico continuo.
Sì, c'è
che
tutta
tipo
una
di
parte
attività
fisica
è consigliata lì?
Allora, da noi anche lì è personale. Noi facciamo durante il periodo invernale, diciamo che non è che ci consente molto di recarci nei poligoni, poiché la stagione non lo permette più di tanto. Durante il periodo invernale facciamo preparazione fisica, più che altro facciamo preparazione cardio, cerchiamo di rallentare e di controllare i nostri battiti cardiaci, che sono molto importanti durante la competizione, riuscire a controllare le nostre emozioni, i nostri battiti cardiaci, anche questa è una parte molto importante del nostro allenamento.
Perché come influenza il battito cardiaco il tuo, no, la tua attività? Che cosa succede?
Certo, se uno affronta la competizione in modo agitato, il battito cardiaco sicuramente è accelerato e questo non giova alla competizione al fine di preparare una buona gara. Quindi più siamo tranquilli ma concentrati, i battiti cardiaci regolari, e meglio sarà la nostra prestazione.
Questo ti serve anche nella vita, per curiosità, ad esempio se devi andare in banca, avere questo controllo su te stessa è utile.
Sì, è molto utile, lo sport e la vita sono diciamo nella stessa lunghezza d'onda, quindi riuscire a controllare anche situazioni nella vita quotidiana sotto stress e riportarle poi anche nello sport e viceversa è molto importante.
Diana, tu hai già nel nome un po' questa direzione, cacciatrice. In effetti ho letto che la tua famiglia, diciamo, è già una famiglia di cacciatori, quindi diciamo sei stata un po' portata su questa via fin da bambina, dall'esempio dei tuoi genitori, dei nonni e così via. È corretto?
Sì. È corretto. Sì. Io mi recavo fin dall'età di 14 anni nel poligono per vedere, per stare insieme al mio babbo che lavorava durante tutta la settimana, quindi per poter stare un po' con lui, per passare un po' di tempo con lui, mi recavo nel campo, nel poligono da tiro. E poi un giorno mi ha detto: Diana, vuoi provare? E da lì ho cominciato poi a provare questo stupendo sport di cui mi sono innamorata subito.
Che però ti immagino non sia sempre facile, come dire che ami questo sport. Immagino che ci siano anche tanti che ti contestano.
Sì, perché purtroppo il nostro sport, avendo un'arma, viene associato, comunque sia usando un'arma, viene associato come uno sport violento. Quindi non sempre viene vista di buon occhio, però questo sport prima di tutto insegna il rispetto per la propria arma, il rispetto per le altre persone, e poi questo sport insegna a stare semplicemente con noi stessi, a conoscere meglio noi stessi, oltre che a far parte della grande famiglia del tiro a volo italiano.
Ma tu pensi che conoscere come funziona un'arma, che cos'è un'arma, possa aiutare, diciamo, a non usarla impropriamente?
Questo ne sono convinta. Io per esempio ho collaborato con la mia federazione, la FITAV, per andare nelle scuole a far vedere com'è questo nostro mondo. Più che altro i ragazzi sono stati molto recettivi, erano molto incuriositi dal nostro sport, un po' più di pregiudizi c'erano da parte magari dei professori o dei genitori. Perché comunque sì, usiamo un'arma, su questo non c'è dubbio, però se ci pensiamo bene noi spariamo a dei pezzi, cioè a dei piattelli, quindi non facciamo niente di male, e quindi questo pregiudizio poi dopo provando va decadendo.
E che cosa appunto presentavate ai ragazzi nelle scuole?
Nelle scuole facevamo vedere, nelle scuole facevamo vedere proprio come si svolgeva anche un allenamento tipico. Poi i ragazzi comunque sia o la classe venivano invitati nei poligoni da tiro per provare, e dopo infatti grazie anche a questo progetto molti ragazzi si sono iscritti alla nostra federazione e molti di loro ancora continuano questo sport con eccellenti risultati. E specialmente le ragazze, abbiamo avuto nell'ultimo anno un exploit femminile che dalle scuole venivano a provare grazie a questo progetto il tiro a volo, si sono innamorate di questo sport e continuano con grandi risultati a praticarlo.
E cos'è che ne fa uno sport per ragazze che ha avuto così successo secondo te?
Beh, sicuramente l'Olimpiadi, da dopo l'Olimpiadi di Rio aiutato, insomma, io e Chiara, che abbiamo fatto rispettivamente oro e argento, abbiamo portato visibilità a questo sport dal punto di vista femminile, abbiamo dimostrato che essere donne, essere atlete, essere mamme, si può conciliare il tutto se uno ha veramente un obiettivo, e noi sappiamo che le donne, quando hanno un obiettivo, quando si mettono in testa un obiettivo, cercano di raggiungerlo in tutti i modi.
Possiamo dire centrarlo, visto la specialità,
esatto,
che hai.
Esatto,
lo puoi centrare. Ma io penso che sia molto utile quello che avete fatto, e penso che sia altrettanto utile avere delle norme come quelle europee che impediscono l'accesso alle armi a tutti, nel senso che deve essere una, no, qualcosa che uno fa consapevolmente, che ha una capacità, che sa cosa sta facendo e così via, cioè, perché non...
Certo.
La libertà, diciamo, all'americana non è nel mio stile, non l'apprezzo, ecco, diciamo così.
Certo, no, in Europa, in Italia, insomma, abbiamo delle leggi che regolamentano l'uso dell'arma. Prima di prendere un'arma, comunque sia, dobbiamo avere il porto d'armi, sia per uso sportivo, per quanto riguarda, insomma, noi atleti. Poi ci sono vari tipi di porto d'armi per uso personale, o difesa, caccia, quindi ci sono comunque sia delle norme che regolamentano il tutto, siamo fortunati in questo, sì, sicuramente condivido con te questo pensiero, sì.
Sì, allora, come va avanti la tua giornata prima di salutarci?
Come va avanti? Ci si allena.
Anche di sabato e di domenica sempre?
Io domenica personalmente me la prendo come giorno di riposo, da passare con mio figlio, sì. Però dal lunedì al sabato ci si allena, sì.
Ci si allena, siete in una bolla speciale anche voi per questioni di contagi e di Covid?
Sì. Sì, purtroppo la situazione che si è venuta a creare, non solo in Italia, insomma in tutto il mondo, ha portato delle modifiche anche nello sport. Quindi dobbiamo farci il tampone prima di partire per un raduno, 24-48 ore prima, poi andiamo nella cosiddetta bolla, dove siamo solamente noi atleti e il nostro commissario tecnico, e stiamo in bolla, stiamo solamente noi, sempre facendo molta attenzione anche tra di noi, mascherine, guanti, gel. E poi, una volta finito il raduno, si ritorna a casa.
Però c'è anche del bello, dai, tornare a casa.
Sì,
detto così. Allora, Diana, davvero, in bocca al lupo per tutto. Tokyo, siete
grazie.
Pronti? Si sono novità, no? Tutto confermato per il momento.
Per il momento è tutto confermato. Purtroppo, però, la situazione pandemica non migliora, anzi... In tutto il mondo sembra avere un peggioramento, noi siamo in attesa di notizie, sicuramente non ci faremo trovare impreparati, se ci saranno le Olimpiadi di Tokyo saremo pronti, se non ci saranno sarà un'occasione per prepararci per le prossime di Parigi.
Grazie davvero, in bocca al lupo,
grazie,
e un saluto anche a tutti coloro che con te si stanno allenando. Diana Baccosi è stata con noi, noi abbiamo adesso la viabilità e poi dopo come non parlare di fast food, di cibo al volo. A tra poco.
Si può fare. Si può fare.
E l'abbiamo lasciata andare un pochino, ma insomma era la giusta introduzione al tema del cibo al volo. Il cibo al volo è arrivato in Italia sicuramente con i burghi, il burghi che poi via via ha avuto la sua evoluzione, ma insomma parliamo del classico hamburger americano che però poi si è evoluto verso un classico hamburger italiano, potremmo quasi dire. Il nostro prossimo ospite è Simone Ciarrufoli, buongiorno Simone.
Buongiorno.
CEO di Burgers, quindi siamo passati da quel tipico hamburger americano al tipico hamburger italiano con prodotto, no? Con contenuto completamente diverso forse dall'originale, un po' più gusto nostrano, cosa dici?
Diciamo che ci abbiamo aggiunto un po' di qualità al classico hamburger.
Io ho letto, scusami, sì, che tu hai avuto questa idea dopo un viaggio negli Stati Uniti, e qui insomma, l'intervista diceva che è un viaggio che ha cambiato la vita, forse ha cambiato la vita nel senso proprio di, no, giro vita, potremmo quasi dire, se hai avuto un lungo periodo americano.
Allora, devo dire che mi ha cambiato il giro vita nel momento in cui mi sono informato prima di mettere in piedi un'azienda di hamburger, perché diciamo che ho mangiato un po' tutti gli hamburger d'Europa prima di arrivare alla ricetta definitiva, quindi il giro vita si è allargato e poi mi ha cambiato la vita perché il mio viaggio è stato un po' rocambolesco e quindi tra colpi di fortuna e diciamo piccole intuizioni alla fine ho cambiato vita da povero, diciamo, possiamo dire. Sono arrivato ad essere uno stante bene, diciamo, nel senso che sto
mi
bene
piace
in questo
uno
momento.
Stante bene,
sto bene in questo momento, poi magari fra un anno cambierà tutto, però fino adesso le cose stanno andando bene.
Beh, adesso
tutto.
Poi, esatto, nonostante tu poter dire che sei uno stante bene, nonostante tutto, è sicuramente un bel punto di arrivo. Una delle tue tante vite, perché tu hai fatto tantissime cose, sei partito anche come atleta, poi sceneggiatore in televisione, comunicatore, adesso sei un imprenditore, insomma, varie tappe che hanno costruito Burgers, che poi alla fine è una catena. Di quanti negozi a questo punto?
Allora, il 13 sabato apriremo a Monza l'11° punto e poi qualche giorno dopo a Roma al 12° e sono in previsione altri 10 punti, 8 punti vendita in Italia per il 2021.
Quindi il cibo al volo all'italiana, sia pur con quella origine diciamo statunitense, in Italia va, direi che è chiaro, c'è cioè desiderio.
Sì, secondo me andrà sempre di più perché... Bisogna dire una cosa, fast food non è necessariamente junk food, sono due cose completamente diverse. Il fast food lo possiamo, diciamo che l'abbiamo inventato noi, la pizza al taglio è un fast food, la gastronomia volendo è fast food, un frutto preso al volo in un fruttivendolo è un fast food, quindi non è da considerarsi junk food, che è proprio un'altra cosa, se il cibo di qualità ovviamente, se no può essere fast food anche una cosa comprata al volo, non di qualità, una cosa comprata al volo. E quindi sì, in questo momento le cose stanno andando bene, vuoi per il delivery, vuoi per il take away, perché sono l'uniche possibilità che in questo momento sono permesse alle ristorazioni, e quindi il cibo veloce ha diciamo un vantaggio in questo momento fortunatamente rispetto ad altri, e credo che sarà comunque sempre di più il futuro, perché i costi di struttura, le tasse, i costi del personale in Italia sono molto alti. E questa cosa che sta succedendo adesso con la pandemia era una cosa che già stava avvenendo da anni sotto traccia, e la pandemia ha solo accelerato, quindi i ristoranti sempre più piccoli e sempre più veloce la somministrazione.
La somministrazione quotidiana, diciamo. Poi anche esatto. Forse la minor voglia, da una parte la voglia di avere qualcosa diciamo di qualità, e l'altra la direi maggiore diffusione dell'incapacità di prepararsela a casa. Ho quest'idea.
Bravissima, perché le nuove generazioni, diciamo così, sanno meno cucinare, inutile nasconderselo, rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni. Quindi siamo sempre più in questo senso globalizzati, internazionalizzati, americanizzati. Una volta Vent'anni fa si ordinava una pizza forse a settimana e se lo portava il ragazzo col motorino ed era una cosa, come dire, rara. Adesso è diventata una cosa, un'abitudine incredibile. Cioè, per esempio Burger fa una ricorsività molto forte, la stessa persona può ordinare anche 2-3 volte a settimana un hamburger, una cosa quasi inconcepibile. Io stesso non lo farei, devo dire la verità. Non lo farei perché il hamburger non è buono, ma perché è, come dire, meglio mangiare anche qualche volta la frutta, la verdura, il pesce.
Certo, una dieta equilibrata, come si suol dire, no? Quindi esatto. Una dieta equilibrata, senti, proprio perché adesso c'è tanta offerta di questo tipo, sia pur ciascuno con il suo settore, tu tanto investi nella comunicazione, che è una delle tue abilità, ma comunque no, sulla quale investi moltissimo, quindi la differenza adesso si fa lì, sulla comunicazione?
Diciamo che la differenza si è sempre fatta sulla comunicazione, costruire un mondo intorno al prodotto è quel gancio che serve per avvicinarti al prodotto. Noi siamo abituati a vedere nei nostri mercati fin da piccoli quello che urla di più, quello che ti sa vendere quel paio di calzini meglio di quell'altro. In quel momento sta facendo marketing. Quel prodotto poi sarà migliore o peggiore di un altro, non lo so, però noi ci siamo avvicinati a quella bancherella e magari abbiamo anche acquistato. Quindi il marketing è importante, è sempre più importante perché le insegne sono sempre maggiori e quindi sì, fondamentale spendere molto nel budget. Teniamo conto poi che in questo momento stanno nascendo sempre più quelle che vengono chiamate dark kitchen o ghost kitchen, ossia laboratori che realizzano cibo soltanto per il takeaway e il delivery e non hanno un'insegna su strada, quindi sono nascoste, sono ghost, sono fantasmi. E quindi c'è sempre più necessità di costruire un marketing per far conoscere questa cosa che poi in strada non è.
Ma è un marketing che va fatto sui famigerati social network oppure è ancora un marketing un po' più di strada, secondo te?
Secondo me il network, il digitale, il web è importante, ma sarà sempre più importante la strada, quello che viene chiamato out of home. Secondo me la strada tornerà in auge come prima di internet, perché faccio un esempio: se io scrivo un post, come abbiamo fatto nella nostra pagina, dicendo quello di Burger è l'hamburger più schifoso d'Italia, perché l'abbiamo fatto, è una cosa, quel post lo vedrà una persona che segue il nostro profilo, sta seduto a casa davanti al suo computer. La stessa cosa se la facciamo prendendo un tram milanese, e l'abbiamo fatto, e questa frase passa sui tram milanesi e tutta la città lo vede, è una cosa molto più, come dire, pesante, molto più, è una frazione della città, del tessuto urbano, è una cosa completamente diversa rispetto anche al tuo profilo, al tuo computer. Quindi ha un impatto molto importante, secondo me, l'out of home in questo momento, e tornerà ad essere quello che era una volta quando non c'era internet. Anche perché internet ormai è una giungla, fai di tutto per combattere e sbracciarti.
E poi c'è 5 secondi di attenzione, no? Quindi esatto, se c'hai così poca attenzione, bravissima, 5 secondi, uno poi scrolla la pagina e scompare su un tram, ci stai magari mezz'ora.
Bravissima, un manifesto in Piazza Corduce vale 100.000 volte, tenendo conto poi che se funziona viene fotografato e automaticamente va nel web. Quindi dall'offline torna online.
Quindi è gratis.
Esatto.
Te lo fanno fare gli altri.
Lo paghi
in giro
una volta. Esatto.
È molto più efficace. Sì, tra l'altro poi appunto quello dei network è un mondo comunque chiuso, per cui magari entri in una cerchia ma non entri in tutte le altre, come dire, te lo fanno girare alcune persone tra i loro amici. Come...
Esatto, esatto. Nella città una volta che hai comprato lo spazio, e quello lì è, come dire, democratico, è di tutti, è uno spazio appunto, mentre internet lo spazio, diciamo, fisico non ha, ed è un pregio perché nello stesso non spazio puoi acquistare miliardi, scusami il paradosso, di spazi, mentre uno spazio in Piazza Cordusio è una roba che hai solo tu ed è esclusivo e quindi è democratico, perché poi la settimana dopo non ci sale più perché costa troppo. Però secondo noi risulta molto 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 più efficace.
Hai già visto in giro qualche occasione da prendere al volo, visto che parliamo di al volo, nelle tue molteplici vite? altri ambiti?
L'occasione a prendere al volo è quella di stare dietro sempre alle mie personali sensazioni. Nel momento in cui mi stanco di fare una cosa, significa che c'è qualcos'altro da prendere al volo. E come mi è successo per le mie precedenti vite, diciamo, sono molto attento a se ho un risultato non significa che sto facendo una cosa bella o che mi piace, ho semplicemente un risultato che ha un riscontro sociale, ma non significa niente per me, significa sì, sono stato bravo, ma a me piace fare questa cosa in questo momento. Ecco, quando sento, inizio a avere un dubbio, forse vuol dire che devo alzare gli occhi per prendere qualcosa di diverso.
Cioè si sta chiudendo un ciclo.
Esatto, sì. Sì, adesso in questo momento non ancora.
Però non è chiuso però, perché evidentemente non sei ancora stufo.
No, per adesso no.
Non sei ancora stufo e questo è molto bello, perché io credo che la prima cosa sia appunto quella di divertirsi, insomma cogliere una cosa al volo divertendosi, è quello che poi è un po' il gusto della vita che vorremmo recuperare, ecco.
Sono d'accordo, divertirsi è fondamentale mentre si fa un lavoro. E poi c'è una cosa che a me sinceramente non è mai capitata, è quella di oltre lavorare ma dare lavoro. In questo momento per me è importante, abbiamo più di 100 collaboratori e in questo periodo così strano poter collaborare, diciamo, alla società e produrre ricchezza e nel contempo produrre posti di lavoro, per me è una cosa oltre che divertente ma di grande soddisfazione.
Ci credo. Simone Ciarruffoli, ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, CEO di Burgess. Magari se ti viene un'idea dirompente per la pubblicità di Si può fare, faccelo sapere.
Va bene, volentieri.
Buona giornata, buon proseguimento. Noi dobbiamo dare la linea a GR24, come sempre a questo punto ci ritroviamo subito dopo e continuiamo Si può fare al volo.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free.
E poteva in una puntata come questa dedicata al Si può fare al volo mancare uno spaccato sugli uccelli, coloro che davvero volano? Ebbene, io ho sentito recentemente dire da una trasmissione della BBC, ma l'hanno riferito poi in tanti altri, che in questo periodo particolarmente difficile di epidemie e di lockdown a New York in tanti si sono dedicati al bird watching a Central Park. E allora mi sono detta, ci siamo detti con tutta la squadra di Si può fare, sarà lo stesso in Italia? Lo chiediamo a Marco Gustin, ornitologo, responsabile specie ricerca della LIPU. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, salve.
Buongiorno. Allora, davvero è successo un po' così anche da noi oppure è stata una caratteristica, diciamo, di New York, di una città così grande con ovviamente pochi sbocchi nella natura?
Ma diciamo che è successo anche da noi già da questo inverno e poi è continuato anche in quest'ultima primavera, anche in estate. Molte persone si sono dedicate al bird watching anche dalle finestre di casa, perché anche in città si possono vedere molte specie di uccelli. Quindi
una richiesta, diciamo, particolare che abilità né attrezzatura, immagino.
Ma dunque,
per un'osservazione base, ecco, chiaro.
Sì, un'osservazione base per riconoscere ovviamente le varie specie sia visivamente che al canto, e poi lo strumento fondamentale è il binocolo. Chiaramente senza di quello si ha meno capacità di poter osservare da vicino le varie specie di uccelli.
E voi potete aiutare, potete guidare coloro che sono magari interessati a cominciare a guardare dalle finestre. Tra l'altro primavera, insomma, si cominciano a sentire gli uccelli, quindi sicuramente con un po' di impegno anche a vedere.
Sì, senz'altro, già adesso che siamo ai primi di marzo molte specie iniziano a riprodursi, quindi a cantare anche di notte, in piena notte, come il merlo ad esempio, o l'adotto al collare o il colombaccio, e, diciamo, già si fanno sentire in piena notte, quindi la possibilità di poterli poi osservare il giorno ovviamente adesso è molto più facile rispetto a qualche mese fa.
Dicevo appunto, voi potete come Lipu aiutare, c'è qualche possibilità di magari, non so, prontuari online che uno possa vedere?
Ma diciamo che più che prontuario abbiamo alcune osi in cui è possibile fare osservazioni direttamente dai capanni o facendosi aiutare dai responsabili delle varie osi che sono un po' sparse in tutta Italia. Lì si possono vedere gli uccelli ovviamente non in città ma nei loro luoghi naturali, quindi nelle zone umide, nei boschi eccetera, perché ovviamente oltre che in città gli uccelli si osservano molto bene anche in natura.
Sì, certo, chi ha poi la fortuna di avere delle oasi vicine, chi ha la fortuna di poter uscire, perché insomma magari è nelle condizioni cromatiche regionali di poter uscire,
certo.
può senz'altro farlo, altrimenti appunto può consultare perlomeno sul sito Lipu un elenco delle oasi e di ciò che ha nelle proprie vicinanze.
Assolutamente. Un'altra cosa importante secondo me è anche delle guide riconoscimento degli uccelli. Oggi in Italia ce ne sono diverse, anche ben fatte, e quindi quelle guide lì aiutano sicuramente, soprattutto per chi inizia, a poter distinguere le varie specie.
Avevo letto che causa freddo, delle ondate di freddo che ci sono state, che tutti abbiamo ben presenti recentemente il mese scorso, alcune rotte di uccelli migratori sono cambiate, cioè alcuni uccelli sono tornati, in quel caso si parlava di tornare in Inghilterra non potendo affrontare la traversata che dovevano affrontare. Ho capito bene? Ci sono queste possibilità che accada?
Ma dunque, la possibilità che alcuni individui di alcune specie possano a un certo punto interrompere la migrazione a causa di cattive condizioni climatiche, questo può sicuramente accadere, e quindi magari rimanere, sostare in alcune aree prima di rintraprendere di nuovo la migrazione verso nord. Questo, diciamo, succede abbastanza facilmente, soprattutto all'inizio della migrazione degli uccelli che è ancora in periodo invernale, diciamo, perché può accadere già in febbraio, ad esempio, che alcune specie come i merli possono iniziare la migrazione verso le zone del nord Europa, tipo la Russia o la Scandinavia.
Lei come si è appassionato, Agustina, a questo, agli uccelli?
Ma sin da piccolo.
Scusi la domanda personale.
Certo, ero un ragazzino, un bambino di 14-15 anni, ero già appassionato nel riconoscere le varie specie, soprattutto visivamente, oltre che poi dopo imparando i vari canti in periodo riproduttivo. E, diciamo, quando andavo a scuola, soprattutto alle medie, ma poi anche successivamente alle superiori, prima di andare a scuola abitavo vicino a Roma, a Ostia, andavo al pontile di Ostia a osservare gli uccelli al mare e poi andavo a scuola. Qualche volta in realtà ho anche saltato la scuola per rimanere lì a osservare, diciamo, tutta la mattinata i gabbiani sul mare, eccetera.
Quindi è anche il senso di libertà forse che collega all'osservazione degli uccelli?
Sicuramente sì, perché come ad mi piace molto viaggiare e quindi potrebbe essere assolutamente correlata la mia passione agli uccelli, che comunque anche quando vado in vacanza ci dedico completamente al senso di libertà che questi animali hanno di per sé.
Certo. Marco Agustin, la ringraziamo davvero tanto. Vi ricordo appunto il sito della LIPU per poter poi dopo capire dov'è l'oasi più vicina a voi. Lui è un ornitologo, responsabile specie e ricerca appunto di LIPU. Grazie, buona giornata e buona osservazione
anche
a questo punto.
Grazie anche a voi. Arrivederci.
E noi adesso osserviamo le condizioni del traffico, torniamo tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Ho milioni di view, ma vivo in un monolocale. Mi fa volare, mi fa volare. Tutti fanno storie, ma solo sul cellulare. Mi fa volare, mi fa volare. Questa grande convinzione che un mi piace può aiutare.
E chi fa volare sicuramente è il drone di cui parliamo adesso. Ne parliamo per un'applicazione specifica che ci interessa particolarmente. Sapete che sabato parliamo più spesso di green e di tutto ciò che è collegato allo sviluppo sostenibile. Ebbene, i droni in agricoltura sono sicuramente una risorsa che comincia a entrare abbastanza prepotentemente. Ci sono vari livelli di utilizzo, varie possibilità di utilizzo, e quali sono? Lo chiediamo a Ettore Capri, che è docente in chimica agraria all'Università Cattolica del Sacro Cuore nella sua sede di Piacenza. Professore, buongiorno, è un piacere ritrovarla.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie, sono molto contento di essere con voi.
A noi fa molto piacere finalmente essere riusciti a incastrarla, diciamo, in una certa misura. Allora, i droni in agricoltura, no? Noi ne sentiamo spesso parlare, sono utili, ma in che cosa sono utili e dove si possono applicare?
Potenzialmente sono utili in svariate applicazioni. Oggi le stiamo applicando in alcuni utilizzi specifici. Bisogna considerare che questa, ha detto bene all'inizio del collegamento, che si tratta di una applicazione e utilizzo all'interno dell'agricoltura sostenibile. Non dobbiamo considerare che siamo proprio nell'agricoltura 4.0, quindi l'agricoltura che è digitalizzata, quindi tutto ciò che è digitale, incluso l'uso dei droni, chiaramente ha delle applicazioni potenzialmente molto estese. Attualmente per cosa le utilizziamo? Concretamente, senza fare propaganda, l'utilizzo è
tutto
per propaganda, nel senso che io, essendo un docente universitario, vi racconto le cose proprio dal punto di vista non operativo. Attualmente le stiamo utilizzando moltissimo come strumenti di supporto, e vuol dire, come si applicano anche in altri campi, come per esempio il campo militare, per la raccolta di informazioni, sfruttando praticamente la loro capacità di volare, no? Che bello che si vola su questi paesaggi agricoli, agroforestali, no, stupendi, che raggiungono qualsiasi luogo della terra. Attraverso quindi il volo, il drone raccoglie immagini e riesce quindi a trasmetterle, esattamente come un telefonino, all'interno di sistemi di supporto alle decisioni, che vuol dire che possono essere dei trattori, possono essere delle capannine, che a quel punto invece agiscono, quindi il trattore inizierà a muoversi in un modo molto più preciso, quindi ad esempio lavorerà la terra soltanto in alcuni luoghi, non in tutti, potrà irrigare soltanto in alcuni punti dove è necessario, perché la fotografia e la registrazione ha registrato a tutti gli effetti uno stress della pianta oppure una condizione del suolo che richiede una fertilizzazione. E mentre all'interno delle capannine...
Sì, sta presente da qualche parte, quindi che dall'altro si vede meglio, dall'alto si riesce
esatto,
a capire meglio.
Esatto, dall'alto si vede meglio, poi si riesce praticamente a raccogliere l'immagine che da terra non ce la facciamo, che altro ci vorrebbe moltissimo tempo, perché in realtà nella digitalizzazione non è che noi che cosa facciamo? Non facciamo altro che aumentare l'efficienza della raccolta dell'immagine, quindi siamo più veloci nelle decisioni e nelle azioni da mettere in campo. E quindi è chiaro, è per questo che si parla di un'agricoltura 4.0, perché la numero uno era quando praticamente abbiamo sostituito gli animali, no, con i trattori, con le trattrici. Poi l'agricoltura 2.0 è quando abbiamo iniziato a fare agricoltura con i mezzi tecnologici, l'agricoltura di precisione, quindi negli ultimi 10 anni, e questa è la digitalizzazione. Quindi facciamo molto, molto più velocemente. Ora, fare meglio è un altro discorso che semmai, se vuole, lo trattiamo.
Quindi, fare meglio e fare bene non sono la stessa cosa. Fare bene non è uguale.
Quindi si raccolgono immagini, a quel punto si trasmettono. Poi c'è invece un'applicazione che è diretta, questa è estremamente interessante. Qui veramente facciamo le trattrici volanti, i trattori volanti. Cioè siamo riusciti attualmente a sviluppare dei droni che sono in grado, ad esempio, di controllare le malattie. Ad esempio, e controllare le malattie dove? Soprattutto nelle colture dove i trattori arrivano con difficoltà, l'uomo arriva con difficoltà, oppure quando arriva chiaramente mette in discussione, in pericolo la propria salute. Pensiamo per esempio ai suoli agricoli molto scoscesi, quindi per esempio alla viticoltura eroica, pensiamo alle risaie, quindi luoghi, no, che sono pieni di acqua e quindi più difficili da raggiungere, pensiamo alle colture agrarie quando sono nella fase di vegetazione più alta, un campo di mais. Ecco, per esempio sul campo di mais l'applicazione del drone è quella di controllare malattie, come la malattia molto molto importante come la pilaride del mais. La pilaride del mais è un lepidottero, una farfallina, esattamente molto molto vicina a quelle farfalline che ci danno un sacco di fastidio negli armadi, che chiamiamo tarme, oppure dentro i pensili della cucina quando ci ritroviamo dentro la farina o dentro la pasta. Praticamente è la stessa cosa, peccato che quelle larve di questa farfallina mangino le pannocchie di mais. Mangiando le pannocchie,
questo si vede dall'alto?
Non si vede dall'alto in questo caso, ma ci sono delle trappole, si chiamano trappole a feromoni, che ci indicano la presenza di queste farfalline, esattamente come quando mettiamo le nostre trappoline dentro l'armadio, no, per vedere, normalmente le utilizziamo quelle trappole per uccidere.
Ma sono delle specie di retini che mettono ai margini dei campi?
Mettono delle trappole a feromoni, normalmente o sono ad acqua oppure sono a colla, colorate, oppure che attraverso il feromone richiamano l'insetto. E a quel punto si sa che praticamente c'è una malattia in corso. Allora, se si sa che c'è una malattia in corso, noi entriamo col drone e il drone non fa altro che lanciare delle piccole capsule che contengono centinaia e centinaia di uova di un parassita, in questo caso, nel caso specifico, il tricogramma, che è una piccola mosca, che in realtà è più vicina a una pina, che va a parassitizzare le uova della pilaride. E uccidendola. Quindi riusciamo con il drone a fare quello che dovremmo fare con un pesticida, con un agrofarmaco. Inoltre all'interno del campo di mais...
E quindi ovviamente meglio, perché evitiamo di utilizzarlo.
Meglio esatto, perché è meglio per tanti motivi. Prima di tutto perché è sostenibile. Se noi non entriamo con una macchina, con un trattore che consuma del gasolio, ma entriamo con una macchinina che in realtà va a batteria. Semmai praticamente caricata sicuramente anche dall'energia solare attraverso un pannello. Inoltre non mettiamo in pericolo l'operatore agricolo, che deve entrare all'interno di un campo di mais, che è una foresta, che sembra stare veramente, ogni volta che entro in un campo di mais mi sembra di stare in Vietnam, praticamente quando si stava in Vietnam, no? Ormai tempi passati. Poi l'altro motivo fondamentale è che non si calpesta il suolo. Quindi questo è molto importante, no, per la conservazione del suolo. E si è molto, quindi molto più sostenibile in senso generale. Si è anche molto più efficienti, perché in realtà si fanno più velocemente ettari di suolo rispetto praticamente a entrare con una macchina tutta particolare che chiaramente va molto bene. quindi
e questo è un, diciamo, anche economicamente sostenibile?
Allora, qui è chiaro che la sostenibilità economica è buona, perché chiaramente bisogna parlare sempre, quando parliamo di sostenibilità economica, di redditività per l'imprenditore agricolo. Nel momento in cui l'imprenditore agricolo si organizza correttamente, coinvolge chiaramente una dei consulenti, questi sono tutti i nuovi lavori green, che sono in grado di essere bravi piloti. Quando si fa il pilotaggio di questi droni, vuol dire che i campi, proprio dal punto di vista, come se fossero proprio le particelle catastali, i giri del drone sono tutti quanti programmati, e quindi più superficie si fa, quindi più si rende efficiente il sistema sulla scala, tanto più è economicamente sostenibile. Normalmente in situazioni ottimali, consideriamo che proprio, se vogliamo fare proprio un calcolo a soldoni, costa circa 50 euro ad ettaro andare con un trattore e 30 euro ad ettaro andare praticamente con un drone. Però ci vuole della
professionalità. E se uno deve fare il conto poi dopo, ad esempio, di quello che spenderebbe in antiparassitari,
esatto,
cose che ti risolve il drone, forse devi fare quel bilanciamento lì. Tra l'altro anche su diciamo un costo indiretto, che può essere la ricaduta sul suolo di un eccesso di utilizzo di chimica.
Esatto, la responsabilità sociale, perché in realtà quando si parla di sostenibilità, questo è molto importante, è uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura, ma in realtà di tutto. Noi non dobbiamo mai ragionare frammentando gli argomenti, perché se noi frammentiamo gli argomenti, facciamo attenzione alla sostenibilità. Quindi in realtà la sostenibilità economica va intesa in un modo integrato, vanno inseriti gli argomenti, no? Sociali, economici e ambientali, cioè qual è la riduzione dell'impatto ambientale, emetto meno CO2, quindi ho minori effetti sui cambiamenti climatici, riduco il calpestamento del suolo, quali sono gli aspetti sociali, sono più corretto nei confronti degli operatori agricoli, dei residenti, ma anche degli astanti, quindi della gente che cammina, perché in realtà a quel punto posso regolare molto più facilmente tramite la fotogrammetria, no? I movimenti del drone, quindi rispettare le case, rispettare i luoghi dove le persone, no, sono a passeggio oppure stanno facendo un picnic. E poi chiaramente c'è l'aspetto di carattere economico, dove però i soldoni non si devono fare soltanto sulla base del gasolio che ho risparmiato oppure dell'antiparassitario che ho risparmiato, ma quello di un contesto globale, perché io, se lavoro correttamente, sto realizzando maggiore capitalizzazione, aumento il mio brand, la reputazione della mia azienda e quindi i miei prodotti li vendo anche meglio, perché in realtà questi argomenti sono vendibili, perché fanno parte, no, del bilancio di sostenibilità dell'agricoltore. Esatto. Che i consumatori dovrebbero sempre richiedere, perché questi sono aspetti fondamentali. Se vogliamo una digitalizzazione, ci vuole una grande professionalizzazione del settore, ma nello stesso tempo un grande riconoscimento sociale.
Di chi fa queste, certo, di chi fa, di chi si mette in gioco, insomma, e cambia.
Si mette in gioco, ma anche dei consumatori, che devono guardare praticamente che cosa fanno gli agricoltori, perché in realtà quando si
però
investe,
gli agricoltori adesso come fanno a comunicarla? Al momento non c'è, se non attraverso appunto marketing o pubblicità del prodotto,
ecco,
stesso.
Ecco, no, sì, iniziamo praticamente ad avere dei grandi cambiamenti, anche nel decreto di lancio ci sono proprio, iniziamo a stabilire gli standard di sostenibilità. Ora si tratta, come nell'aumentare la professionalizzazione, quindi personale sempre più specializzato in questa direzione, la comunicazione ai consumatori, anche quel vostro ruolo diventa fondamentale. Gli standard di sostenibilità sono stati praticamente stabiliti anche nel decreto rilancio, e fanno parte anche proprio di questa transizione ecologica, cioè, nel senso che stiamo andando in quella direzione. E, se no, attualmente le piccole pubblicità ci danno sempre frammenti della sostenibilità dell'agricoltore. Alcune aziende si stanno muovendo in un modo molto più significativo, alcune aziende dicono infatti e hanno un bilancio di sostenibilità all'interno del quale si trovano queste indicazioni e dicono: io uso sistemi di supporto alla decisione, io uso droni, e uno quindi può andarlo anche a verificare direttamente in campo oppure certo, guardando su internet i siti web, i video che fanno, tutto il resto.
Va bene, questo comunque ci ha dato insomma uno spunto di andare a cercare se c'è scritto da qualche parte, se in etichetta c'è, no? E se viene comunicato anche questo aspetto. Noi professore la ringraziamo moltissimo.
Peccato per pochi minuti, speriamo... io sono un po' chiacchierone, grazie, no, complimenti per la trasmissione.
No, grazie, ma che chiacchierone, ci farà molto piacere, se quando vuole tornare, se ci vuole anche suggerire diciamo degli argomenti, noi siamo contenti.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, grazie al professor Ettore Capri, Università Cattolica del Sacro Cuore, docente di chimica agraria. Abbiamo una piccola pausa e poi per un grande volo torniamo insieme.
Si può fare. Fare. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to bite. Came back like a slow voice on a wave of fright. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman waiting in the sky.
E chissà se ci sarà lo Starman di Marte, questo forse è presto per dirlo, non ne sappiamo niente, ma di sicuro di volo su Marte. Noi stiamo per parlare con Patrizia Caraveo, astrofisica. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Tra l'altro dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica, professore a Pavia. Professoressa, se avessimo saputo avrei potuto invitarla, siamo vicini. E... allora, mi farà molto piacere quando sarà possibile insomma vedersi di persona. Dicevo, parliamo di Marte, ovviamente per parlare di Starman insomma è presto, forse è impossibile, ma di forme di vita su Marte cominciamo a parlare, nel senso che è proprio questo che stiamo indagando.
Certamente la NASA insieme a un team di scienziati ovviamente ha scelto di ambartare, come dico io, facendo sollevare un sopracciglio
ma sa mica, anch'io lo dico. Al lunare si dice e nessuno alza il sopracciglio,
e quindi siamo ambartati lì perché è un luogo, è un cratere dove c'era sicuramente un lago, ovviamente miliardi di anni fa. E lo sappiamo perché abbiamo visto dall'orbita la presenza di materiale argilloso che si può formare solo in presenza di acqua. Per di più, diciamo, il luogo scelto è vicino a quello che ha tutta l'aria di essere l'estuario di un corso d'acqua, di un fiume, perché si vede chiaramente la struttura ancora diciamo scolpita nel terreno di Marte. Nelle sabbie di Marte ci sono ancora i segni di questi fiumi, di questi corsi d'acqua, che ovviamente non hanno nulla a che fare con quello che Schiaparelli alla fine dell'Ottocento aveva chiamato canali, perché i canali che avrebbe potuto vedere Schiaparelli erano strutture gigantesche, lui stesso se ne rendeva conto, e quindi non erano fiumi come quelli che noi conosciamo sulla Terra, ma poi con le missioni spaziali ci siamo resi conto che quello che lui vedeva era una specie di, diciamo così, illusione ottica, ma però Marte è tutto percorso da corsi d'acqua, quindi c'era l'acqua sicuramente, e noi siamo convinti che dove sia presente acqua sia anche possibile qualche forma vita. Di vita. Quindi il rover Perseverance è equipaggiato per andare a estrarre campioni di materiale da analizzare in loco a un diciamo laboratorio per andare a cercare le molecole diciamo interessanti e per prendere immagini di alta risoluzione di quello che vede, ma l'idea a lungo termine è quella di sigillare i campioni che sono ritenuti più interessanti in apposite contenitori super stagni da lasciare in modo tale che poi una missione successiva nei prossimi anni, una missione congiunta tra la NASA e l'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, li vada a riprendere e li riporti a terra in modo tale che possano essere analizzati nel più fine dettaglio nei laboratori terrestri.
Certo, perché, ma tra la NASA e l'ESA, professoressa, ho letto che arriveranno anche i cinesi, l'Agenzia Spaziale Cinese.
Assolutamente, l'Agenzia Spaziale Cinese ha già messo in orbita il suo primo la sua prima sonda marziana, la sonda Tianwen 1 è già in orbita intorno a Marte. Sta facendo una ricognizione, diciamo così, e verso maggio si suppone che verrà tentato l'ammartaggio, cioè la sonda si dividerà in due, una parte rimane in orbita e una parte tenterà la famosa manovra dei 7 minuti di terrore per
che abbiamo già vissuto tutti insieme recentemente.
Esatto, per fare scendere la sonda su Marte, la sonda che contiene anche un piccolo rover. Quindi la Cina è la prima volta che va su Marte, ma ha un programma molto ambizioso perché vuole provare tutto, quindi ha dimostrato di saper fare la manovra dell'immissione in orbita e adesso vuole provare a fare l'ammartaggio e poi a guidare un rover sulla superficie. Possiamo solo fare molti auguri.
Come osservava lei nell'articolo che ha sì?
No, possiamo fare molti auguri perché, come dico, è una missione di grande ambizione e dove bruciano le tappe.
Bruciano le tappe in vista anche del centenario della fondazione del Partito Comunista, no? Che potrebbe un po' essere festeggiato con questo ammartaggio.
Certo, voglio dire, cosa di meglio?
Voglio far venire in mente Corrado Guzzanti, però vabbè, non lo tiriamo fuori comunque.
Sì, infatti, lui diceva fascisti su Marte, adesso abbiamo i comunisti su Marte, perché no?
Esatto, viene un po' in mente quello. Senta, abbiamo ancora qualche minuto e io ho visto che lei fa parte anche delle 100 donne contro gli stereotipi. Direi che queste missioni su Marte ci hanno fatto vedere tante donne, adesso torniamo, Astro Tamanta tornerà nello spazio, insomma direi che questo è un campo un pochino più, come dire, che va un po' più di corsa, ecco, su questo punto, sull'uguaglianza. Non le pare?
Certamente, diciamo, bisogna ancora una volta riconoscere che la NASA, che nei suoi primi, diciamo, grosso modo 50 anni di vita, è stata molto poco sensibile al tema femminile, cioè, veramente, ricordiamoci, la prima donna americana nello spazio è volata 20 anni dopo la prima sovietica, quindi diciamo che ha preso il suo tempo per metabolizzare la presenza delle donne, ma adesso giustamente, come faceva notare, abbiamo visto tutti nel team che seguiva dalla sala di controllo l'atterraggio, l'appartaggio della sonda, che c'erano effettivamente molte donne. Tutti hanno notato che la speaker, tra virgolette, ufficiale del JPL è una signora, tra l'altro una signora di origine indiana, proprio a dimostrare quanto l'immigrazione qualificata sia importante nell'alta educazione americana, sia nelle università, sia nei centri di ricerca, quindi sia anche alla NASA. E proprio adesso stavo dicendo, mentre aspettavo che mi chiamasse, una notizia della CBS dove parla di un'altra ingegnera che lavora al JPL, che è una giovane ragazza che è immigrata dalla Colombia quando era una ragazzina e appunto ha cercato di fare lavori vari ed eventuali per pagarsi gli studi e è riuscita a diventare uno dei direttori di volo della missione marziana alla NASA. Voglio dire, sono storie veramente molto, molto belle, che danno un messaggio
molto positivo, sì.
Molto positivo a tutte le donne, specialmente a tutte le ragazze che sono interessate a questo campo. Ecco,
diciamolo. Direi che sono sempre di più, mi pare di capire ad occhio,
sì.
Però
sì.
Poi
sì,
però lei è al polso.
I pregiudizi ci sono sempre e quindi vorrei proprio ripetere, proprio anche a nome delle 100 donne contro gli stereotipi, a tutte le signore, a tutte le ragazze in ascolto, che non esistono lavori per uomini e lavori per donne. Tutti possono fare tutto e tutti e tutte devono avere la possibilità di realizzare i loro sogni, perché questa è veramente la cosa più importante nella vita.
Sì, dall'altra parte io credo che come comunicatori ci sia, da una parte è bello, lei non mi citava prima la CBS, vedere che ci sono articoli e approfondimenti, dall'altra io come donna trovo sempre un colpo al cuore quando leggo un titolo in cui si fa accenno direttamente a questa qua, mamma, moglie e anche astrofisica, no? Ecco, quello lì è una cosa che a me disturba personalmente, perché preferirei vedere esaltata la figura, la capacità di quella persona che sia.
Ha perfettamente ragione, così come io mi infurio quando vedo i titoli passeggiata al femminile quando escono una o due astronaute, sì, a fare qualche lavoro nella Stazione Spaziale Internazionale. Dico, quando escono due uomini è tutto normale, se escono due donne
sono una mamma e una moglie che passeggiano nello spazio.
Esatto, e quindi ci dobbiamo... Purtroppo fa parte della nostra cultura, che è intrisa di pregiudizi, che le signore che fanno questo mestiere sono eccezionali, così come quando è stata presentata la nuova missione di Astro Samantha è stato detto quando partirà lascerà la sua bambina. E gli uomini cosa fanno? I figli se li portano dietro nello spazio? Non ho capito. Voglio dire, li lasciano a casa anche loro a un altro genitore che se ne occupa, quando tornano poi hanno moltissime cose da raccontare. Purtroppo appunto bisogna bisogna lottare
c'è tanto contro
i pregiudizi e contro gli stereotipi, ma non bisogna permettere a questi pregiudizi di condizionare il nostro futuro e quello dei nostri figli e delle nostre figlie.
La ringraziamo davvero tanto, Patrizia Caraveo, astrofisica, come avete ben sentito. Grazie, buon lavoro, alla prossima occasione.
Grazie a voi.
Abbiamo una piccola pausa, viabilità e subito dopo le occasioni da prendere al volo quando si va nei negozi.
Si può fare. Può fare.
Dari anni 90 con la mutanda di Calvin Klein. Anni che sono in sbatti per i party di Philip Lane. Modelli escono come zombie dalla copertina di Vanity Fair. Tutti total black, ma che cazzo è? Sembra che rubate dall'armadio di Bruce Wayne. Alla sfilata di Moschino, c'ho stilo vestito sportivo, mio stile ad entrare. Mi guardano male, mi balzano, giuro che faccio un casino. Sto con la stylist che dice styla. Sto nello store di Stone Island, sto nato da 4 Long Island. Come sta, come sto, non lo so, sembra China.
Sai, è un anno che aspetto questa fashion night.
E l'ha detto, è un anno che aspetto questa Fashion Night. Beh, non è proprio di Fashion Night che parliamo, ma insomma ci andiamo vicino. Matteo Merletti, Regional Manager di Vino Chilo, buongiorno.
Buongiorno Laura e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, non è una Fashion Night, però che cos'è Vino Chilo? Che cosa organizza? Lì si compra al chilo qualcosa di fashion?
Esattamente, si compra abbigliamento, si comprano indumenti. Vino Chilo nasce nel 2016 e si occupa appunto di rimettere nel mercato indumenti che erano considerati scarto tessile, che erano ammassati nelle discariche di tutto il mondo attraverso appunto eventi pop-up o i nostri canali di e-commerce. L'iniziativa parte ovviamente da un problema, ed è il problema dell'industria fashion in toto, un'industria che tocca tutti, perché anche se non interessati alla moda non possiamo evitare di vestirci fondamentalmente.
Ah, questo è poco ma sicuro. E adesso ovviamente le regole di quest'anno sono un po' cambiate, però comunque tutto si svolge come di consueto?
In realtà no, stiamo cercando la modalità di poter comunque esercitare i nostri eventi sotto forma di negozi in questo periodo storico, o attraverso appunto i canali di e-commerce, ovviamente privilegiati in questa situazione storica pandemica. Come dicevo, la nostra iniziativa si svolge tramite eventi pop-up, quindi dalla prima ondata, da marzo del 2020, con una piccola pausa estiva di relativa libertà, non abbiamo potuto svolgere nei 9 mercati dove lavoriamo questi eventi. Abbiamo cercato nell'ultimo periodo di trovare soluzioni, una soluzione molto contemporanea, in quanto appunto questa manifestazione si sta svolgendo in questo momento a Firenze, è quella di trasformare i nostri eventi pop-up in veri e propri negozi, quindi anziché comprimere il tutto in un weekend di fashion, in un weekend anche ludico e di costume, abbiamo espanso un attimino a livello temporale la manifestazione sull'arco mensile, quindi abbiamo aperto un temporary store a Firenze della durata di un mese, si concluderà sperando di poter continuare dato il numero di casi che aumenta, esatto, il 28 di marzo di questo mese.
Spalmare la manifestazione forse sarà anche una sperimentazione interessante per il futuro, perché consente, al di là del divertimento che ci può essere andare tutti insieme, però consentirà a più persone magari di partecipare.
Assolutamente sì.
Questa per voi qualche spesa in più, però forse, ecco, certo.
Sì, assolutamente sì. Una presenza fissa in città rappresenta sicuramente costi fissi e processi totalmente diversi, però ecco, la pandemia ci ha portato a testare questo nuovo format e stiamo valutando internamente se ha senso eventualmente avere dei punti vendita fissi nelle grandi città dove lavoriamo, sia in Europa che appunto in Italia, e sono stati test molto divertenti. Se l'evento è una situazione con una grandissima affluenza, c'è anche poco tempo di interagire con i clienti, l'esperienza dello shop ci ha dato la possibilità di davvero entrare in dialogo con i nostri visitatori, avendo meno persone nello stesso momento, e capire un attimino quali sono le necessità di chi viene a visitarci, che cosa cerca nei nostri eventi e perché si rivolge a noi per acquistare abbigliamento di seconda mano, e ne sono uscite cose molto interessanti sicuramente.
Che cosa è venuto fuori? C'è qualcosa
come dicevo, il problema dell'industria fashion è un problema che tocca appunto tutti. Dietro una facciata di splendore, di glamour, purtroppo questa industria nasconde dei segreti piuttosto oscuri, sia riguardo all'impatto ambientale ma anche all'impatto sociale di questo settore. Per citare qualche statistica purtroppo grottesca, è quella che negli ultimi 15 anni la produzione di abbigliamento è raddoppiata, è che ogni anno produciamo 100 miliardi di capi all'anno, esclusi gli accessori, per 7 miliardi di persone che popolano questo pianeta, e di questi appunto 100 miliardi di capi all'anno, oltre il 75% viene scartato o in fase di produzione a livello di post consumo, ed equivale a un camion di spazzatura pieno di indumenti che viene scartato ogni secondo.
Perché sono numeri impressionanti.
Sono numeri impressionanti, perché appunto indossiamo i nostri vestiti sempre di meno. In media indossiamo ogni capo 7 volte. In Cina ci sono delle statistiche che dicono solamente 3 volte. Perché appunto questa è la storia degli oggetti di scarsa qualità, purtroppo.
A volte poi ci sono delle storie simili anche su degli oggetti di diciamo tra virgolette eccessiva qualità, quelle cose, quel pezzo che metti una volta veramente,
assolutamente,
e poi non
sì.
lo metti più perché è talmente riconoscibile che non ci ritorni, diciamo, in una festa
sì.
con quello stesso, quindi o troppo alto o troppo basso rischiano di avere un ciclo che è veramente certo. minimo di utilizzo.
È un ciclo minimo, è un ciclo che porta appunto le discariche di tutto il mondo ad essere piene di scarti tessili, e che insomma crea un impatto ambientale insostenibile. L'industria fashion è la seconda fonte di inquinamento globale dopo l'industria petrolifera, non ce ne rendiamo conto, ma l'impatto appunto ambientale e poi sociale di questa industria è enorme. Quindi Vinochino vuole proporre una soluzione. Ed è quella appunto, citando Vivienne Westwood, buy less, choose well, make it less. Quindi compriamo di meno, scegliamolo bene e cerchiamo di farlo durare. Quindi Vinochino recupera da queste discariche di tutto il mondo quello che è considerato scarto tessile, dopo un lunghissimo processo di selezione, riparazione e igienizzazione, rimette in circolo appunto questi indumenti, questi capi a disposizione dei nostri visitatori tramite gli eventi pop-up, i negozi appena menzionati o i canali di e-commerce.
E volevo chiederti, Vinochino, oltre che nasce da un'idea di Robin Balzer, che è tedesco, c'è sicuramente in Italia, dove altro c'è?
Per il momento lavoriamo solamente in Europa su 9 mercati.
Solo in
quindi
Europa?
Abbiamo, sì, per il momento sì, come eventi, come piattaforma offline. A livello di canali di e-commerce ovviamente c'è la possibilità di raggiungere altri continenti. Lavoriamo dunque in Germania con i nostri eventi, in Austria, in Svizzera, in Lussemburgo, piuttosto che nei paesi scandinavi, dove anche questa cultura del comprare al chilo, il democratizzare il prodotto e la materia era già un qualcosa di abbastanza conosciuto. Ci sono
in Italia davvero... non tanto, direi, l'idea del comprare
Italia...
al chilo, tanto più i vestiti, non credo.
Esatto, noi abbiamo portato questo format sotto forma di evento nel 2019 e abbiamo assistito ad un interesse davvero, davvero grande, davvero intenso. Siamo rimasti anche noi abbastanza sbalorditi dall'interesse, dalla curiosità del visitatore che viene a trovarci e dice: ah, bene, abbigliamento vintage, c'è una grande cultura di vintage in Italia. È il prezzo al chilo che è un qualcosa che lascia un attimino essere fatti i nostri visitatori solitamente. E c'è sicuramente.
Quanto costa il chilo? Scusa, adesso magari l'hai detto, mi sono persa.
Dipende. Abbiamo tre categorie di prezzo che variano dai 30 euro al chilo ai 70 euro al chilo, in base alla qualità, in base al peso specifico dell'elemento, ovviamente. Quindi è una fascia di prezzo variabile.
indicativamente, quindi si va dal minimo al massimo?
Dai 30 euro al chilo ai 70 euro al chilo.
Ok, ok. E che cos'è che va per 70 al chilo?
Tutti quegli elementi molto molto leggeri, quindi bluse piuttosto che camicie di materiali molto leggeri e accessori dal peso minimo come sciarpe di seta e tutto ciò che appunto ha un peso molto molto ridotto. Per quanto
certo,
riguarda la
che
fascia,
uno potrebbe
invece
portarsi via un camion di queste cose prima di fare un chilo o due.
Esattamente, è molto pericoloso.
Esatto, esatto. E dunque, in questa maniera voi avete fatto anche dei calcoli, il numero di chili di indumenti riciclati, diciamo, corrispondono perfino a della CO2, ovviamente, risparmiata, dei chilometri risparmiati. Insomma, si può calcolare, come si fa a calcolare questo genere di cose?
Sono stati fatti delle ricerche, degli assessment da organizzazioni esterne a Vinochilo che hanno appunto calcolato l'impatto ambientale del rimettere in circolo un chilogrammo di abbigliamento, di tessuto fondamentalmente. Per produrre un chilogrammo di tessuto ci sono diverse materie e risorse che devono essere utilizzate, risorse idriche, serve parecchia acqua, un'infinita quantità di litri d'acqua per creare ad esempio un chilogrammo di jeans, di denim, risorse elettriche ovviamente e poi il corrispondente rilascio di anidride carbonica nell'ambiente.
Matteo Merletti, ti ringraziamo davvero tanto, buon lavoro, buon proseguimento con Vinochilo. Noi siamo arrivati al termine della puntata di oggi e quindi devo ringraziare come sempre Thomas Rolfi e Michele Michelazzo, autore di questo programma. In regia oggi c'è Peter Bescapè. Da Laura Bettini, buon proseguimento e ci troviamo domani mattina sempre alle 8:30. Si può fare.